Possiamo iniziare? Guarda, presenza.
Albertini, Redeghieri,
sì.
Paglia,
sì.
Giorgi,
no.
Giorgio assente, Canovi,
sì.
Ruffaldi,
sì.
Costi Alberto,
sì.
Costi Andrea,
sì.
Maioli assente, giustificata, Manini,
sì.
E Casoni.
Sì.
Scrutatori.
L'altra volta.
L'altra volta erano Casoni, Paglia, Costi.
Confermiamo? Confermiamo?
Sì.
Ok.
Ok, come l'altra volta? Stiamo cominciando.
Allora, il primo punto è lettura e approvazione verbali seduta precedente. Prego.
Allora, dobbiamo approvare i verbali della seduta del 24 novembre, la numero 54, lettura e approvazione verbali, numero 55, la quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2019, 56, approvazione convenzione per l'affidamento alla provincia di Reggio Emilia delle funzioni di gestazione unica appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria. Numero 57, risposta a interpellanza del gruppo consiliare di minoranza, lista civica Toano Virtuoso, in data 18 novembre 2017, protocollo 6652, ad oggetto interruzioni prolungate di fornitura di energia elettrica. La numero 58, risposta di interpellanza del gruppo consiliare di minoranza, lista civica Toano Virtuoso, in data 18 novembre 2017, protocollo 6653, ad oggetto apertura al pubblico degli uffici comunali.
Va bene.
Possiamo mettere in votazione? Favorevoli?
Unanime.
Unanime. Siamo al punto 2. AST, azienda servizi Toano, SRL unipersonale, documenti di previsione per l'anno 2018, illustrazione. Prego.
Allora, faccio una breve introduzione, poi dopo lascio la parola prima a Marino e poi dopo a Geometra Domini. Allora, questa sera è una sera importante perché praticamente dopo 10 anni, perché soprattutto diciamo dal 2008, finisce un percorso tribolato per il nostro acquedotto, perché voi sapete tutte le difficoltà che abbiamo dovuto incontrare, affrontare per saltarci fuori un pochettino con tutte le leggi che si sono succedute in questi anni. E adesso praticamente l'avete visto qualche settimana fa, un pochettino di notizie anche dai giornali, e adesso si dovrebbe praticamente concludere questo iter per ottenere la salvaguardia, avere praticamente una società che a tutti gli effetti può gestire il servizio idrico integrato e quindi concentrarsi finalmente sulle cose da fare, più che preoccuparsi delle leggi, dei parametri, di tante altre cose. Quindi questo secondo me è la cosa più importante. Questo però cosa porta? Che porta che di fronte a noi, e per quello ci tenevo che questa sera ci fosse sia Marino che anche Daniele, perché vi possono spiegare anche la mole di cose e di adempimenti che ci devono affrontare. Daniele, non so, penso ad esempio tutto il discorso legato al andare al 2019, c'è da rilevare tutte le reti sia acquedottistiche che di fognatura, perché la regione si vuole dotare di una carta, di un inventario a livello regionale, cosa bellissima, perché chi domani dovrà avere una concessione per una casa, fare uno scavo, sa finalmente se c'è un tubo o comunque dove si può trovare. penso a Marino col discorso che siamo venuti anche là, cos'è, 10 giorni fa, una settimana fa da Bologna, che cambierà il sistema di tariffazione delle bollette, non ci sarà più un discorso legato semplicemente al contatore, quindi alla misurazione del contatore, ma ci sarà invece un discorso legato anche a, agli abitanti dei vari alloggi, come sta già facendo Modena e Bologna. Quindi tutta la regione praticamente adotterà un sistema, diciamo, che bilancia i residenti con il consumo dell'acqua, ma tante altre cose, anche il discorso legato a tutte le norme che vengono avanti sui regolamenti, sulla corruzione. E per questo cosa succede? Succede che anche come organico, sapete che praticamente è andato in pensione Mauro l'anno scorso, quindi all'interno del nostro, dei dipendenti della ST, praticamente quest'anno abbiamo assunto un nuovo operaio dopo aver fatto un concorso, e adesso tutto l'organico dei ragazzi che sono dentro la ST è tutta gente che non ha più un rapporto, diciamo, diretto, diciamo, legato al pubblico impiego, cioè un contratto di natura, diciamo, pubblica legata, come era ad esempio Mauro, Lori, quelli che c'erano prima. Per questo motivo che poi si sta ragionando anche di fare una revisione ad esempio dell'orario di lavoro, e si sta pensando di impostare il lavoro come fa anche altre aziende sul discorso della mattina e del pomeriggio, e per gli operai di stare a casa il sabato, mentre per gli uffici un discorso di turnazione e mantenere invece il discorso del sabato aperto. Per rispettare il discorso invece, tutto il discorso che le norme che ci chiede la EXI, che praticamente le authority che c'è a Milano e a Roma, che chiede tutta una serie di dati, di informazioni, quando devi chiudere un contatore, quando devi aprire una pratica, invece che utilizzare quel call center che abbiamo utilizzato quest'anno, si è pensato invece di strutturarsi in maniera diversa e di prendere una persona per fare questo servizio qua, in modo da dare una risposta, diciamo, sul territorio. Tutte queste cose qua, unita anche secondo me al lavoro che ci tiene anche Daniele, dopo ve lo fa vedere, è la dimostrazione che cosa, che poi ne abbiamo anche l'esempio sotto in questi giorni, che alla fine tutto quello che sembra bello fatto di call center, tutte grandi multinazionali, la dimostrazione in questi giorni, perché con l'Ener abbiamo visto come è andato a finire, con l'ospedale su Castelnuovo abbiamo visto come è andato a finire. Quindi il fatto che ci sia una piccola realtà che nel suo piccolo è riuscita a mantenere il posto di lavoro nel suo comune, di dare una risposta a livello locale, e almeno di essere consapevoli di cosa, che se una cosa non va bene è perché è colpa tua, non c'è da scaricare la colpa su qualche altro. Quindi il fatto di dire di questa sera è importante, perché abbiamo veramente tribolato 10 anni per correre dietro, cercando sempre di rispettare le norme che ci venivano poste di fronte, non come hanno fatto ad esempio altri comuni, specialmente il modenese. E questo secondo me è un merito di tutta la comunità di Toano, come anche quest'anno il discorso, cioè abbiamo avuto una delle più gravi crisi dal punto di vista della siccità, e secondo me sia il cittadino che si è reso conto della difficoltà e ha utilizzato l'app in maniera consapevole. I nostri dipendenti sono fatti in 4 per cercare anche il pomeriggio di controllare tutte le cose, e l'amministrazione ha fatto quello che bisognava fare per tempo, quindi anche sia con vedrete i dati sui fornitori. Quindi secondo me è la dimostrazione che alla fine, quello che dicevo prima, non tutto quello che è grande, che è fatto di mega call center, è bello, ed è la dimostrazione che siamo noi più ottimi. Direi adesso Maria mi spiega un po' il bilancio, e poi dopo Daniele vi fa vedere le altre cose, non voglio spiegare quello che vuole, dopo ci segnaliamo
i Daniele. Sì. Te l'ho detto tutte le volte che votavamo per HHMIA, io non ci credevo.
Se non ci credevo non saremmo.
No, non ci credevi, a fare di ingrandire loro che succedeva la stessa cosa.
ma io sai con De Rio mi dicevo che era sbagliato, poi dopo lui mi a Roma
no, e quello che volevo dire qualcosa anch'io a proposito della crisi di st'estate, volevo ringraziare tutti quelli che si sono impegnati, e Luigi, Marino, Daniele, gli operai, Carlo Benassi che è assessore che si occupa dell'acquedotto, che si sono impegnati tutta l'estate per riuscire a saltarci fuori. Non è stato semplice, però il lavoro che è stato fatto, perché noi abbiamo il discorso nostro, che noi utilizziamo acqua di fonte, e l'acqua di fonte quando c'è la siccità, c'è la siccità. Quindi, non è come chi usa dei pozzi o dei fiumi o dei corsi d'acqua o dei laghi. Usare l'acqua di fonte vuol dire che dopo 4-5 mesi che non piove, viene dura. E ci si è saltato. Questa è la dimostrazione che la nostra azienda può reggere, perché quest'estate è proprio stata data la dimostrazione che c'è, la tenuta c'è. Quindi quelli che dicevano Toano ha l'acquedotto ed è una cosa velleitaria, perché girando per la provincia molti ci dicono che siamo è velleitario voler tenere l'acquedotto da solo, perché appunto non puoi avere le economie di scala che ha una multi utility o che hanno 7-8 comuni. Questo si è dimostrato che non è vero, perché quest'estate sono stati appunto tutti bravi e le scelte sono state fatte in modo secondo me corretto e l'acqua c'è stata. Quindi li volevo ringraziare.
Domanda: l'acqua c'è stata perché ci siamo attaccati a Irpi?
Certo, perché è stato fatto.
Abbiamo fatto come hanno fatto tutti.
Non è andata così. L'acqua non è andata così. L'acqua è andata che a suo tempo l'amministrazione ha fatto una rete per poter prelevare l'acqua da Ire, e quindi ha avuto anche un rapporto con Ire di un certo tipo, di correttezza e non di scontro, per riuscire ad averla. Poi con le comunità di Valdasta è stato instaurato un certo tipo di rapporto di collaborazione, non di litigiosità com'era, e con queste comunità quindi si è avuto a disposizione la massima loro collaborazione per avere un po' tutte le fonti necessarie. Poi è stato fatto da Daniele e da tutti quanti un lavoro importante nella ricerca perdite che secondo me deve continuare, anzi si deve implementare e deve diventare un, come diceva giustamente Antonio, come ha sempre detto secondo me giustamente Antonio, è la nostra maggior fonte di acqua, deve essere la ricerca delle perdite, e quindi è stato questo. L'allaccio di Irene è stata una cosa scelta ed è stata una collaborazione scelta che continua ad andare avanti, però da Irene arrivano 8 litri al secondo, a Toano gliene servono 30. E quindi quest'estate Irene è stata anche, ha collaborato con noi, da 8 ci ha portato a 9 con uno sforzo che non erano obbligati a fare, e poi gli altri 21 invece, gli altri 21 bisognava trovarli, e non è stato così. Prego.
Adesso mi voglio dire una cosa anch'io. A parte il fatto che il fatto di partire per tempo, perché quest'anno, diciamo così, a differenza degli altri anni, forse visto proprio che ci siamo resi conto della situazione, siamo partiti per tempo sia con IRE che con diciamo così gli usi civici, in cui abbiamo attaccato diciamo così le fonti che usiamo di riserva, ma soprattutto secondo me è stato fatto un lavoro con i cittadini, perché è lì secondo me il grosso, cioè un discorso è risparmiare, un discorso è consumare il giusto, un discorso è fare dello spreco. Okay? La gente, come ha detto prima il sindaco, secondo me si è resa conto che quest'anno era un anno difficile, di grosse difficoltà per tutti gli acquedotti d'Italia, secondo me, e quindi già da subito ha cominciato a non sprecare l'acqua, a parte qualche episodio. Infatti noi quest'anno, quando abbiamo girato col vigile, che oltre a fare tutte le segnalazioni, a mandare fuori l'ordinanza, abbiamo fatto anche alcuni controlli, però in linea di massima, a parte qualche episodio, la gente di sprechi non ne ha fatto, e quello secondo me è stata la cosa più importante. Il discorso di Iren è Luca, è un discorso che non è stato fatto quest'anno, è un discorso che è stato fatto 10 anni fa, perché ci siamo resi conto che il comune di Toano, con la popolazione che aveva, non erano più sufficienti i 20 litri, ma ce ne vuole un po' di più. E mentre d'inverno non la usi perché hai acqua in abbondanza, in estate, soprattutto nell'estate come quest'anno, hai il problema. Ma anche l'anno scorso l'abbiamo fatto, ok? Quindi è proprio una parte. Però lì sono stati fatti un sacco di investimenti, siamo partiti prima arrivare all'Argentina, poi siamo arrivati al Gazzolo, poi siamo arrivati fino a Toano, cioè praticamente il punto più alto del comune, che tu praticamente quell'acqua lì puoi usarla dappertutto, quindi è una roba programmata. E quindi il fatto di essere riusciti a non rimanere, a non chiudere l'acqua alla gente quest'anno, secondo me, non merito dell'amministrazione, ma soprattutto merito dell'azienda che dà il servizio, è un'ottima prova e un'ottima risposta. L'altra cosa che dicevo, che ho detto anch'io stamattina parlando con Luigi, è che dopo, io direi più di 10 anni, direi, io mi ricordo la legge Gallo, cioè dal 2002, in cui l'acquedotto di Toano doveva chiudere, dopo quasi 20 anni, diciamo così, che adesso abbiamo avuto Salmo qua, che possiamo concentrarci ancora di più, anche se molto è stato fatto, sulla programmazione e la progettazione di come deve andare avanti in azienda, sempre per migliorarsi, che vuol dire che se devi fare dei depuratori, se devi fare delle linee nuove. Però allora, vi dico la verità, era difficile sia per l'amministrazione che per l'azienda dire faccio un investimento di 10-15 anni quando avevi una legge che entro 2 anni dovevano decidere se chiudere o niente aperto. Era tutto così, e tutti gli anni cambiava qualcosa. Noi diventavamo azienda speciale, poi ci portavamo in un'altra azienda, poi l'idea era quella di ritornare in comune. Di fatto adesso, salvo
che
facciano qualcos'altro da Roma, okay, ma ad oggi la salvaguardia ce l'hanno data, quindi noi nei prossimi mesi, come ho già parlato con Luigi, faremo una programmazione proprio per i prossimi 4-5 anni di tutte le cose che dobbiamo fare, sia a livello di investimenti che proprio anche di cose ordinarie, come può essere una vertica, come può essere una vertica, le cose lì. E quindi, però questo è stato un anno di prove, l'azienda, diciamo che ha fatto ha dato ottima prova di sé, diciamo, per funzionalità, il fatto di dare un servizio ai cittadini. Adesso vedremo se continuare così, ovviamente.
Prego. Io avevo una domanda, perché è una cosa che mi è stata riportata da alcuni cittadini, soprattutto quelli che stanno giù nella zona di Corneto, quindi immagino che anche voi, per l'acqua, la zona di Corneto, soprattutto, è venuta da lì la segnalazione, per fortuna l'acqua c'era, però a quanto pare l'acqua non era proprio
rossa.
Era rossa. Quindi volevo sapere se c'è una ragione.
La ragione è che ci sono state tubazioni, ma come anche altre parti del comune, inferno. L'acqua che comunque viene pompata e l'acqua che arriva dalla Gabellina, cioè da Iren, ha caratteristiche diverse dalla nostra,
sì,
questo ci se ne accorge adesso che l'abbiamo ricambiata da un mese e mezzo a questa parte, venendo pompata comunque verso l'alto, comunque sporca tutto quello che c'è nel tubo. E poi le segnalazioni più grosse le ho avute nei terminali proprio in fondo alle linee, dove si va a concentrare proprio tutto, diciamo, i residui dentro la tubazione, e quest'acqua muove, sporca, è aggressiva nel tubo e fa sì che comunque abbiamo dovuto girare tantissimo, tanta gente, giustamente, perché avevano il conduttore sporco, acqua.
Quindi è un fenomeno che si potrebbe ripetere nel caso in cui ci fosse.
Ah, sicuramente.
C'è modo di, perché non so se poi comporta qualche cosa a livello sanitario, a livello strutturale, rispetto anche
a livello strutturale potresti sicuramente cambiare, quando abbiamo le tubazioni in ferro, cambiare, mettere in plastica, quello può essere un bel punto di partenza. E poi dopo vedo come fanno venire nel loro, quando hanno di queste situazioni qui, fanno un po' come facciamo noi, oltre a cambiare le condotte, soprattutto nell'imminente, vengono spurgano, quando viene fatta la segnalazione, vengono la pulizia, si pulisce tutta la condotta da cima a fondo e poi dopo si ritorna quando si viene richiamati, però la caratteristica dell'acqua che viene fornita è quella. D'inverno non abbiamo queste segnalazioni, oppure ne abbiamo molte, molte, molto meno.
E poi naturalmente c'è tutta l'aggiunta del cloro.
Beh, il cloro comunque abbiamo i soliti due impianti di potabilizzazione.
C'è il suo, quello del
dire sinceramente non so, ma comunque loro forniscono il cloro all'interno di Lecce, quindi non so sinceramente quanto ne mettono, ma sento che non ne metteranno più nemmeno di quello che mettiamo noi. Il range è da 0,10 parti per milione a 0,20, quindi è abbastanza ampio il range.
È quello, cioè, se noi usiamo un range basso perché abbiamo...
Logico, sai che cosa? È difficile gestire un impianto di colorazione quando le portate sono inferiori, perché si va a accumulare dell'aria dentro le condotte, i misuratori di portata fanno fatica a leggere acqua e aria, quindi
la potabilità di quell'acqua lì?
No, la potabilità è sempre potabile,
cioè, aiuta sempre,
assolutamente sì. Assolutamente sì,
l'importante è che ci sia l'acqua, l'importante è che abbiamo la sicurezza di questa acqua.
Penso che abbiamo fatto anche delle, dove ci è stato richiesto, secondo me anche delle anni
di praticamente lavoro. Purtroppo lì sono due modi che si scontrano. C'è quello dove noi siamo da montanari, che siamo abituati a bere l'acqua dalla fontana, e c'è il mondo, diciamo, che è un mondo che abbiamo creato noi, che è quello, diciamo, sanitario, che stabilisce delle regole, dei parametri, e stabilisce che ci deve essere il cloro dentro l'acqua in un determinato stato.
Ci sia il cloro, sicuro.
E i controlli che abbiamo fatto con IRF, loro sono molto più... ligi, diciamo, molto più, quindi anche perché il tema, ad esempio, tanti sul discorso della colorazione, c'è un mondo anche legato alla colorazione. C'è chi lo fa come noi, che si chiama cloro, ma probabilmente si chiama
ipoclorito di sodio.
Esatto. E ipoclorito di sodio noi lo chiamiamo, perché lo cloriamo l'acqua. Questo qua è un sistema, diciamo, che per il nostro tipo di acquedotto è praticamente l'unico sistema, perché cosa consente? Consente di mantenere, diciamo, il cloro anche per lunghissime distanze. Invece c'è un altro sistema che ad esempio usano nella città, che invece è un gas e quindi non rimane traccia nelle, però è molto più, deve essere localizzato, capito? Altro sistema sono quelli delle lampade uva, che ad esempio qui si può avere, però se ce l'hai nella casa c'hai il consumo subito.
Ne abbiamo anche uno noi.
Esatto, ce l'abbiamo ad esempio a Quarta, questa roba. Però anche noi secondo me abbiamo fatto un giusto, secondo me, compromesso, perché noi abbiamo a Pianemonte che viene fatta la prima colorazione, poi dopo a Toano c'è un rilancio che viene fatto dentro al serbatoio di Toano. Tutto viene effettuato con tutto un discorso di sistema di telecontrollo che abbiamo installato nel 2009-2010. Esatto, quindi che gestisce la cosa che dice Daniele, qual è? Che nel periodo estivo, quando
controlli la settimana,
cosa succede? Che il misuratore, adesso dopo vi farà vedere il lavoro che abbiamo fatto adesso a Toano, servono proprio per fare in maniera che uno, che non si spacchino i galleggianti dentro il serbatoio, e due, per fare in maniera che il misuratore legge bene la quantità dell'acqua, in modo da che il misuratore dà la quantità giusta di cloro, capito? E quindi avere la giusta, la stessa cosa poi che abbiamo fatto alcuni anni fa sempre su a Pian del Monte. Anche lì abbiamo messo una valvola di sostegno che tiene una colonna di 300 metri d'acqua, in modo che così il misuratore sempre viene legge la quantità precisa d'acqua per colorare in maniera giusta. Il problema qual era? Nei tempi, prima che ci fosse Toano, prima che ci fossero queste strumentazioni, per fare in maniera che arrivasse il cloro fino a Cerredolo, dovevi dare sul di gas e sul cino. Quindi quelli che si trovavano a Pian del Monte, penso Demo, che si lamentavano di questo forte odore del cloro, capito? Però adesso l'unica cosa che in più che noi stiamo pensando di fare sarebbe quello sulla linea ad esempio che va giù verso Cavolo, capito? Quindi anche lì c'è Monte della Castagna, c'è un altro osservatorio dove c'è la diramazione, si potrebbe pensare, visto che già c'è il telecontrollo, capito? Sempre per fare in maniera di dosarlo, capito? La quantità.
E questa è la parte che gestiamo noi. Che...
noi gestiamo adesso da Piano del Monte.
E invece quella che importiamo in momenti di crisi, su quella invece non abbiamo il controllo.
Noi facciamo le analisi, se le analisi sono in tabella,
ma le analisi sono vengono fatte regolarmente,
sì, vengono fatte. L'unico, qual è il problema che spiegava anche Daniele, è proprio sulle caratteristiche dell'acqua. Allora, le caratteristiche dell'acqua, che la nostra è un'acqua oligo minerale che ha una durezza di, fatica arrivare a 7, ok? La loro è un'acqua che nei periodi estivi, quando devono utilizzare per quando non ce n'è, e quindi loro praticamente c'è un su dalla gabellina c'è praticamente un fenomeno calcico, quindi perché passa praticamente dentro ai gessi e dove lì hanno una quantità enorme d'acqua, però quell'acqua lì è un'acqua che ha caratteristiche di una durezza che arriva anche ai 40 gradi,
quindi al limite del...
Cosa succede? Succede, non c'è colpa nessuno, cloro, muore, fai quello, quell'acqua lì che entra dentro un tubo, te puoi avere anche, non so, tutte le tubazioni in plastica, i macciari, le tue tubazioni in casa, che le hai fatte negli anni 80, ok? Quell'acqua lì, quando arriva dentro quella tubazione, fatti tu il calfor come nelle lavastrici.
Pulisce il tubo,
capito? E quindi cosa succede? Te, materialmente, cos'è? È proprio c'è un capito fa quella cosa, quindi è proprio sono le caratteristiche intrinseche dell'acqua, capito? Infatti in anni quando voi non vi ricordate, ma c'era una delle voci quando dicevano che l'acqua voleva prendere il nostro acquedotto perché dicevano che volevano la nostra acqua per mischiarla alla sua per renderla più tutte sacre, che poi si creano tutte le leggende metropolitane. Però ti dico, oggi c'è questo sistema qua e dal punto di vista nostro, secondo me così è un sistema. Poi dopo uno dice, dispiace che cosa? Che la canalina, c'è tutto il passo con le due S, ci mettono acqua non potabile. Perché? Perché questi del USL, se non c'è dietro un impianto UFA, hai capito? Se non c'è un impianto di potabilizzazione, per loro non li cammina. Quindi si scontra la mentalità montanara che dice ma io quella montana ci ho sempre bevuto, non è mai successo niente, con la mentalità di chi rispetta le norme, perché se passa di lì un ciclista, beve e sta male, non posso credere.
Il problema dell'acqua gialla è successo più volte anche nella zona dove abito io, Monte Biotto, che è legata più secondo me ad un problema di tubi e di cloratura che non a tutti il resto.
Tubazione lì sono già tutto il paese con il ferro.
Sì, infatti oltre al fatto dell'acqua gialla lascia proprio un sedimento anche se lascia di l'acqua più volte, infatti
io Monte Biotto
c'è un po' che vado acqua minerale. Il risparmio dell'acqua c'è stato.
Bene. Facciamo il final round.
Allora, ogni anno la SD prepara i documenti di previsione per l'anno successivo che devono poi essere approvati in assemblea dei soci dal comunico, dal sindaco. Sabato scorso sono stati approvati quelli relativi all'anno 2018. I documenti sono il bilancio di previsione, il budget finanziario, poi ci sono il piano degli investimenti, piano operativo e piano delle assunzioni. Allora, questi documenti sono elaborati sulla base del piano operativo e del piano delle opere che l'azienda intende realizzare, no? Quindi dopo Daniele spiegherà, per verificarne appunto la sostenibilità e verificare il presumibile andamento dell'esercizio 2018. Allora, innanzitutto dal bilancio si evidenzia un risultato economico positivo, con un utile che viene previsto in circa 1.500 euro. E viene conseguito dopo aver pagato imposte di IRES e IRAP per euro 16.000 circa. La gestione caratteristica evidenzia un risultato positivo per 42.000 euro,
mentre la parte finanziaria ha un risultato negativo per 23.000 euro e porta ad un risultato prima delle imposte positivo per 17.000 euro. Allora, guardando le principali voci dell'attivo, lo stato patrimoniale sono le immobilizzazioni in cui vengono inseriti tutti i nuovi lavori, gli importi dei nuovi lavori che verranno realizzati nel 2018. E altra voce consistente sono quella dei crediti, che sono poi rappresentati principalmente dalle fatture che sono da emettere, in quanto noi il saldo dell'anno lo effettuiamo l'anno successivo, di solito in aprile. Nelle voci del passivo invece quella più rilevante è quella dei debiti, che al 31 dicembre 2018 sono previsti in 1.100.000. La voce principale invece all'interno di questo, questi debiti sono i mutui finanziamenti che abbiamo contratto per eseguire le opere, che saranno di 660.000 euro il debito del 31 dicembre 2018. L'altra voce corposa è quella relativa al debito verso il Comune di Toano, che sarà circa 100.000 euro, e poi altre voci minori come fornitori e così via. Mentre i rati riscontri saranno di 280.000 euro, questi sono rappresentati dai riscontri passivi, sono poi i contributi in conto capitale che riceve l'azienda e che vengono capitalizzati insieme al bene per il quale si è ricevuto il contributo. Passando al conto economico, e quindi ai ricavi, questi sono stati determinati sulla base degli ultimi consumi disponibili, quelli del 2016. E ai quali abbiamo applicato le tariffe già approvate dall'Authority, che per l'anno 2018 prevedono un teta di 1,056. Il teta sarebbe il moltiplicatore da applicare alle tariffe 2012. E dal lato dei costi, anche questi saranno inseriti su base degli andamenti degli anni precedenti e dei lavori che si prevedono di fare nel 2018. E quindi si arriva a un risultato positivo per 1.500 euro. Con un rimborso al comune previsto in 106.000 euro, in calo rispetto agli anni precedenti, principalmente perché anche l'azienda dal 1 di luglio 2017 è soggetta allo split payment, quindi l'IVA non la versa più al comune. Allora, poi le variabili che possono influenzare questo risultato sono l'andamento dei consumi idrici, le tariffe che dovrebbero variare sicuramente, però l'entità delle entrate non dovrebbe cambiare, che sono i fondi climatici, quindi i granelli di scudere, e l'entità dei guasti a rete e impianti. Guardando poi invece il prospetto finanziario, allora, qui partiamo da una situazione positiva per 488.000 euro al 24 di novembre, questo è un valore positivo che però è dovuto al finanziamento che abbiamo da poco ottenuto di 300.000 euro per l'esecuzione del depuratore di cavo. Sì, posso ricordare che ST ha due conti correnti postali e un conto corrente bancario con Unibanca, un figlio di 250.000 euro, e nel prospetto finanziario vengono inseriti flussi di entrata in uscita sulla base il periodo che si è dato a ST di pagamento, che è di 15 giorni, quindi dovrebbe essere di 15 giorni il movimento previsto in entrata e in uscita. E quindi anche da questo prospetto si può notare che l'esercizio 2018 è positivo, insomma, non dovrebbe riscontrare problemi l'azienda ad eseguire le opere che intende, che ha inserito nel piano. Poi dopo, questi qua erano un breve riassunto dei documenti di previsione. Io ho anche altri dati magari interessanti relativi alla gestione, principalmente del 2016. Allora, il tasso di mancato pagamento delle fatture a 24 mesi, che mi ricordo una volta ci avevate chiesto, ho detto beh, è il caso forse di presentarlo, che l'ultimo dato per i dati a 24 mesi è una percentuale di insoluti dell'1,3%, che su 700.000 euro emessi sono circa 9.000 euro che devono essere ancora incassati, ma che comunque si confida in buona parte di incassare. Questi sono quelli emessi poi nel 2015. Poi dopo, i metri cubi forniti del 2016 sono 439.000, 220.000, quindi la metà, sono andati per uso domestico, sono stati utilizzati per uso domestico. 64.000, che rappresenta il 15% non domestico, e 155.000 per l'uso agricolo, il 35% per l'uso agricolo. Allora, per quanto riguarda la fognatura e la depurazione, allora, acqua fatturata per fognatura è stata di 192.000 metri cubi, e l'83% del domestico, il 16% non domestico, l'1% agricolo. Per la depurazione 130.000 metri cubi, l'80% domestico e il 20% non domestico. Le utenze totali sono 2.894, il 90% sono domestico, uso domestico, il 6% non domestico e il 4% agricolo. Un altro dato interessante è quello delle perdite di reddito. Questi conteggi sono relativi all'anno 2006 e vengono determinati sulla base del prospetto indicato dal decreto 99 del 97, che è un regolamento sui criteri e sui metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti. Allora, sono nel 2016 sono stati captati 945.000 metri cubi al picchetto 69, che è il punto in cui confluiscono tutte le acque di raccolta delle sorgenti. 945.000 metri cubi. Nella nostra rete di distribuzione a Costa Bona sono entrati 762.000 metri cubi, mentre 10.000 sono stati acquistati dai redi. Quindi sono entrati 772 e ne sono stati forniti 439.000 metri cubi. E sulla base poi di questo metodo indicato dal decreto 99, le perdite di rete sono di 224.000 metri cubi e corrispondono a perdite reali in distribuzione del 29%.
Io leggo 38, voi non so cosa scrivete, non so cosa leggo io.
Sì, quello lì è un altro dato, quello è il dato relativo alle perdite inclusi troppo pieni, inclusi i guasti riparati e così via.
La media nazionale del 34.
Noi siamo 29, se è 34.
No, siamo 38.
Voglio dire, i numeri ognuno li può dire leggere come vuole, i piedi al tecnico, poi lo sai. Se li vuoi dare darci il bilancio, allora
ti prego. Reggio,
questo è un altro dato ancora.
È l'8%. Quindi penso che sia una cosa un po' diversa, sì, 8-38.
No, noi siamo al 29, prego, dai, per piacere.
Allora, io qua leggo 38.
Leggi quello che vuoi,
cioè. Non è che leggo quello che mi pare, leggo quello che c'è scritto.
Chi l'ha scritto?
Loro.
Ha dato il dato. Il dato è 29.
Vedete che il dato è 29, io voto questo. Io qua ho scritto 38,
poi esatto, mi avete dato il conto, sono 39, non so.
Sì, ma Luca,
poi
Luca
c'ha i suoi.
Luca,
io ho 10.000. Io ho l'Italia, ma l'Italia.
Va bene, ok, andiamo avanti.
Lo spieghiamo. Questo decreto 99 del 97 c'ha una sequenza di indici e di valori. Quello include anche le perdite, cioè l'acqua che viene utilizzata per i troppo pieni, l'acqua fuoriesce per i troppo pieni e anche per i guasti alle reti. Si rompe un tubo, i cammini lo ripari, però l'acqua è andata via. Questo dato invece fa riferimento al volume di acqua che non sai, non sai che c'è la perdita, non sai nulla. L'acqua va e tu non sai dove è andata. E questo è quello il dato poi che viene, penso che sia il dato che viene comunicato a livello nazionale. Comunque questo dato è relativo, cioè in questo momento sta andando il 29% di acqua, tu non sai dove va, sai che ne varia un po' perché sono troppo pieni, sai che ne varia un po' e il totale è 38%. L'acqua invece che non sai proprio dove va, perché c'è la rottura dove è il guasto, è il 29%. Poi questo è un dato frutto di stime, anche 38 è andato frutto di stile, perché purtroppo
sì, anche perché non si può avere, non è detto che è troppo pieno sia il 29, può darsi che ne vada via anche qualcosina in più, quindi è difficile quel dato lì.
Sì, beh, ovvio, sono per frutto di stime, ci sono tanti valori frutto di stime, altri valori invece vengono determinati sulla base di parametri che ci comunica la ESEP.
Comunque quello è calcolato, il 29% è il dato calcolato con le norme.
Poi se posso dire
le norme ti portano a un calcolo, le norme italiane ti portano a un calcolo che è 29. Poi ognuno, poi dopo i tuoi numeri, ognuno dai numeri che vuole.
La mia ignoranza, ma le tipiche di Reggio, del comune di Reggio, non so se farà una delle tipiche del prodotto di Reggio, non so, come struttura, chiaro che è molto...
Sicuramente
è
molto...
Possiamo
parlare dall'inizio della serata su quanta siccità ci sia, poi parliamo del 29% di perdite.
Che buono, che è buono. Se è il 38% con l'italiano, il 29% è buono, però a parte quello giustamente, dice uno facciamo
con è buono, è migliorabile.
Ma direi che possiamo andare a prendere come io penso che non ha significato, perché lui è... Ripeto, non penso
che sia dato che uno dei migliori, questo qua è uno dei dati migliori in Italia, perché ci sono aziende in Italia che fanno il 43%, ma se posso, non mi paracollo con quella che perde il
43%,
ma certo, infatti, sto a quelle che lavorano un po' meglio.
No, stava dicendo che non sono
poi i dati come
è una cosa diversa.
Sì, come è retto. Bene, andiamo.
Allora, poi dopo direi che mi rimane l'ultimo punto, che è il nuovo programma per il rilevamento delle letture dei contatori e la fatturazione, quindi non è ancora definitiva la cosa, però allora, ci stiamo valutando appunto l'acquisizione di un nuovo programma che sarà molto più flessibile e adattabile alle nostre esigenze. Le letture verranno eseguite dai nostri addetti tramite un'app, un'applicazione da installare su smartphone, dove sarà anche obbligatoria la fotografia del misuratore, e tutto verrà trasmesso istantaneamente, immediatamente nel programma. Questo nuovo programma ha i moduli web che permetterà di effettuare tante operazioni direttamente all'utente, direttamente da casa online, e potrà effettuare anche lettura dei contatori con un'ulteriore app, e anche verificare la propria posizione, quindi uno vede le fatture che sono state messe, i dati di pagamento e tutto quanto. Poi direi che mi rimane che vedere sempre ci sono domande.
Un'altra cosa, l'anno scorso eravamo qua dicendo che avevamo il cerebralino, avevamo tutto quanto, tutto bene, era l'arrivo del mondo, oggi lo mandiamo via perché non è la scelta giusta. L'anno scorso davamo via le letture perché comunque era meglio, i nostri avevano da fare, adesso le riportiamo. Facciamo un programma, proviamo magari a chiaramente.
No, praticamente quello che ti dice il ragioniere è questa cosa qua, che l'anno scorso ci avevamo il problema che ci avevamo una persona in meno, non c'era di Mauro, quindi c'eravamo solo in due a leggere i contatori, quindi si poneva il tema di vedere di appoggiarsi a una ditta esterna per fare la lettura, che è la ditta Sosel di Modena. Poi dopo lei ci ha chiesto i soldi, abbiamo pensato che ce lo siamo fatti da noi. Ci abbiamo messo un po' più di tempo, però l'abbiamo fatto in due. Quest'anno non è questo il tema, quest'anno il tema è diverso, quello di sempre l'AXI, sempre questa l'authority, chiede che cosa? Tutta una serie di informazioni, come devi fare le bollettazioni, tutta una serie di paletti che ti pone, che col programma che avevamo è un programma che non si riesce a fare. Okay? Questa ditta che si chiama sito in cui compreremo il programma, praticamente è da parte del gruppo Maggiore, di cui fa parte lo studio capo, che si fornisce anche il comune di questo programma qua. La cosa bella qual è? Che gli operai hanno in mano un computer, hanno la possibilità di fare la lettura, di vedere se quel contatore, la lettura che loro fanno è corretta o non è corretta, perché se impostano una lettura che e 100 metri cubi in meno non glielo fa digitare. Questo comporta che cosa? Che a lui non deve rimandare fuori gli operai a rileggere questi contatori perché i conti non tornano. Due, lui non c'ha bisogno di caricarli manualmente 2900 qualcosa di contatori a mano tutte le volte, ma in maniera automatica vengono messi. Tre, gli operai sono anche da un certo punto di vista anche controllati, perché si evita che cosa? Che battezzi i contatori, ma lì non c'è nessuno, hai capito? E va bene così. Invece fisicamente devi andarci, cliccare, fare quelle cose. Soprattutto che cosa? Nel periodo estivo abbiamo fatto fare a un ragazzo lì della cooperativa, praticamente perché noi ovviamente l'estate ce l'hanno altri pensieri, abbiamo fatto fare una lettura di tutti i contatori chiusi e anche di quali erano quelli
con i grandi consumi,
quelli con i grandi consumi, quelli piombati, e ci sono state delle sorprese, capito? Allora cosa succede? Succede che